Fra l'oscurità dello spazio e la superficie del nostro pianeta c'è un rivestimento protettivo composto da uno strato gassoso complesso e in continua trasformazione, la nostra atmosfera, in cui si trovano i gas fondamentali per la vita, l'ossigeno, di cui necessitano sia gli animali che le piante per ottenere energia dal cibo, e anidride carbonica che le piante consumano per produrre le sostanze nutritive necessarie agli animali. L'attuale composizione dell'atmosfera è circa questa: 21% ossigeno, 78% azoto e circa 1% tra anidride carbonica, vapore acqueo e gas inerti. Queste percentuali potrebbero facilmente essere variate in seguito al comportamento dell'uomo. Noi immettiamo milioni di tonnellate di gas di rifiuto nell'aria ogni anno. In un certo senso, questo è un atto di violenza esercitato dagli uomini sull'atmosfera. Ma anch'essa, naturalmente, può essere violenta. La gran parte delle nuvole e del vento, le condizioni atmosferiche con i loro vari aspetti che ogni giorno ci riguardano, sono in qualche modo correlate con lo strato atmosferico più vicino alla Terra. Questa regione, la troposfera, si estende in altezza per 3 miglia, circa 16 chilometri. Più si va in alto nella troposfera, più l'aria diventa più fredda e meno densa. Addirittura possiamo raggiungere un livello in cui l'uomo, per sopravvivere, dovrebbe aggiungere ossigeno e fornire calore. Sebbene qui non vi sia ossigeno sufficiente per la vita, c'è però abbastanza aria da consentire la combustione e il fuoco. Al di sopra della troposfera c'è un altro strato, la stratosfera, il cui limite superiore è a circa 50 km, cioè 30 miglia dalla Terra. Una fascia di ozono nella stratosfera protegge la vita sulla Terra dalle radiazioni solari ultraviolette. I motori a razzo sono capaci di lavorare al di sopra della stratosfera, nella zona ancora più distante dell'atmosfera. Il nome comunemente usato per indicare questa regione più distante, di 80 km, è ionosfera. Qui le radiazioni ad alta energia provenienti dal Sole dividono le molecole dell'aria in particelle cariche, gli ioni. Questi ci consentono di inviare segnali radio di grande lunghezza d'onda al di là dell'orizzonte. Quando queste onde si irradiano nell'atmosfera, gli ioni riflettono le onde intorno alla curvatura della Terra. I vari strati dell'atmosfera, quindi, hanno caratteristiche diverse. Cosa dire delle forze che agiscono su questi strati? Sappiamo che l'azione principale è quella del Sole. Siamo riusciti ad ottenere molte nuove informazioni sul Sole grazie agli osservatori solari, ai satelliti e alle sonde spaziali. Abbiamo imparato qualcosa sulle violente eruzioni che lanciano nello spazio particelle cariche, una specie di vento solare. Quando queste particelle arrivano sulla Terra, danno luogo ad una luminosità brillante nell'atmosfera, un'aurora. Usando i computers, gli scienziati studiano gli effetti delle macchie solari e dei brillamenti solari. Essi sembrano influenzare le precipitazioni atmosferiche e anche la produzione dei raccolti. Le condizioni atmosferiche globali sono dipendenti anche dal Sole. Una spiegazione di ciò, un po' semplificata, è che il Sole riscalda l'atmosfera non uniformemente, generando i venti nell'aria densa vicino alla superficie della Terra. Il Sole riscalda l'atmosfera maggiormente nelle zone polari e quando l'aria calda si sposta verso l'alto, si creano i venti. Inoltre, la Terra ruota e quindi i venti girano. In questo modo il calore solare e il moto terrestre danno origine ai più importanti venti del mondo. Vicino all'equatore i venti soffiano da est. Alle latitudini centrali soffiano da ovest. Teniamo a mente che questa è una spiegazione molto semplificata. I venti sono modificati da grandi masse d'acqua e di terra, dai profili della terraferma, dal mantello vegetale e da molte altre variabili. Per studiare il movimento dell'aria si usano molti strumenti. Alcuni, come la banderuola che indica la direzione del vento e l'anemometro che ci dà la sua velocità, sono in uso già da molto tempo. Altri, come il computer, sono scoperte recenti. I meteorologi prevedono il tempo ottenendo delle informazioni sia dagli strumenti delle stazioni fisse, sia da alcune apparecchiature mobili come i palloni meteorologici. Dei dispositivi che rivelano la temperatura e la pressione sono racchiusi in una scatola con una piccola radiotrasmittente, una radiosonda. Quando il pallone sale, gli strumenti inviano le informazioni sulle diverse condizioni alle varie altitudini alle stazioni meteorologiche. Il pallone può anche informare sulla direzione del vento e sulla sua velocità, qualora venga seguito da un radar. Col radar è anche possibile mostrare le condizioni locali per quanto riguarda la pioggia o la neve. La zona colorata in verde brillante indica che su una certa zona sta cadendo pioggia abbondante. Questo può essere paragonato con altre aree del mondo, posizionando il terminale in modo che lampeggi rapidamente da una regione geografica all'altra. In questa maniera otteniamo un'immagine d'insieme di una zona estesa come se la osservassimo dalla Terra. I satelliti, muovendosi a centinaia o migliaia di miglia sopra la Terra, scattano foto alle nuvole che si stanno formando, trasmettendole ai centri per le previsioni del tempo ogni mezz'ora. Paragonando queste foto, i meteorologi possono osservare il modo in cui si muovono le perturbazioni, con quale velocità si spostano e con quale rapidità si allargano o si ritirano. Inoltre possono esaminare in grande scala il movimento dell'aria inquinata e dare raccomandazioni o mettere in guardia su eventuali pericoli. Abbiamo bisogno di dati molto diversi per conoscere l'atmosfera, perché essa è molto complessa. Ci sono tantissimi fattori che influenzano la sua azione, anche in una piccola zona. Con l'aiuto dei computers che mettono insieme e analizzano queste informazioni con rapidità, stiamo cominciando a ottenere previsioni del tempo precise, per tempi brevi. Invece, le previsioni a lungo termine sono ancora difficili. Eppure ne abbiamo bisogno perché ci aiutano a capire e a prevedere alcuni degli effetti dell'attività umana sull'atmosfera. Stiamo distruggendo la fascia di ozono e questo quali conseguenze potrà avere? La continua produzione di anidride carbonica può produrre un effetto serra che fa aumentare la temperatura del nostro pianeta? Gli effetti dell'inquinamento sono correlati in qualche modo alla nostra salute e a quella degli altri organismi viventi? Per quanto tempo ancora potremo continuare ad agire sull'aria senza cambiare le strutture che proteggono e curano la vita? A queste domande possono essere fornite delle risposte dalla nostra conoscenza più approfondita dell'atmosfera.